anomalie, mostri e mostriciattoli stanno smontando la Repubblica di Pancio Pardi. Tre anomalie. 1. Le revisioni costituzionali dovrebbero nascere dal Parlamento, quella in corso è imposta dal governo. 2. La revisione passa attraverso un Parlamento eletto con una legge di cui sono già stati accertati profili di incostituzionalità, dovrebbe occuparsi di tutto meno che di cambiare la Costituzione. La Costituzione dovrebbe essere cambiata solo da assemblee elettive elette con sistema proporzionale, plasmate dal premio di maggioranza impongono di fatto una carta deformata dalla logica maggioritaria. 3. Revisione costituzionale è solo quella in corso che declassa il Senato, ma i suoi effetti sono intimamente legati alla modifica della legge elettorale. Questa non ha rango costituzionale, ma incide con forza sulla forma di governo e quindi sul quadro istituzionale. Nella situazione italiana è impossibile giudicare separatamente riforma del Senato e legge elettorale. La prima rafforza gli effetti della seconda. Dato e non concesso che si dovesse passare a un Senato non elettivo, la soluzione scelta non poteva essere peggiore. Un Senato formato da 95 soggetti scelti dai consigli regionali e 5 indicati dal capo dello Stato è un'assemblea di nominati che non rappresenta nemmeno le regioni, ma solo i partiti di maggioranza che le governano. I poteri legislativi attribuiti a questo Senato non elettivo, perfino sulla Costituzione, sono smisurati al confronto con la sua consistenza, ma in realtà solo virtuali. Si inventa il Senato delle Regioni nello stesso momento in cui la modifica del titolo V sottrae alle Regioni il governo del territorio per consegnarlo al governo nazionale. Non stupisce che un Senato così declassato sia formato solo da 100 soggetti, mentre la Camera resta di 630 deputati. Motivo semplice: al Senato il premio di maggioranza non dà risultati certi, quindi i senatori potevano essere maltrattati, essi del resto hanno contribuito alla loro fine. Alla Camera il premio dà effetti sicuri e massicci. I deputati dovevano essere tenuti buoni. Il mostro oligarchico. La nuova legge elettorale mantiene le soglie di accesso anche se le riduce un po' per ingraziarsi i piccoli partiti. Mantiene un premio in grado di trasformare una minoranza in maggioranza. E per di più lo attribuisce non a una coalizione ma alla lista che prende più voti. Quindi non solo una minoranza, ma un solo partito potrà godere di quel premio. Circa i 2/3 degli eletti non avranno alcun rapporto di rappresentanza con i cittadini votanti, ma saranno nominati dai vertici dei loro partiti. Il voto dei cittadini non conterà più niente e la Camera sarà in preda a un'arbitraria oligarchia. Il governo potrà pretendere che i suoi progetti di legge siano votati entro 60 giorni. Aula e commissioni parlamentari avranno solo ruolo servile. Tutto il potere sarà del governo e in ultima analisi del suo capo. Dialettica democratica vanificata. La Costituzione non dà a chi governa gli strumenti per farlo. Parole di Berlusconi. Il PD ha adottato il suo programma e, col suo aiuto diretto, ha reso ancora più incisivo il potere del governo sul Parlamento. La governabilità è tutto, la rappresentanza politica nulla. E i cittadini, i loro strumenti di partecipazione diretta sono erosi. Le firme necessarie per la presentazione di leggi di iniziativa popolare o per chiedere referendum sono innalzate a cifre proibitive. Quanto tempo ci vorrà perché i cittadini che votano PD si accorgano che il loro partito sta smontando la loro repubblica? Pancio Pardi, 23 gennaio 2014. 20 gennaio, nascita del partito Forza Matteo. Pierfranco Pellizzetti. Segnatevela sul calendario la data del 20 gennaio, giorno Natale di Forza Renzi, il nuovo partito fondato a seguito del secondo summit tra Superbone e l'ex Cavaliere, a conferma degli accordi stipulati nel precedente patto nazareno, sotto l'impeccabile regia manageriale di Denis Verdini e con una stella polare fratto programmatica di rara luminosità, quale la roadmap made in Arezzo tracciata da Licio Gelli. Sotto il profilo strutturale l'operazione consiste nell'accorpamento di parte dell'elettorato di PD e Forza Italia, con l'incognita di perdere qualcosa a sinistra, mentre i Berlusconis non chiedono di meglio di un leader più giovane a tutelare i loro privilegi, più o meno legittimi, coniugato con il mixaggio tra pezzi dei due gruppi dirigenti. Per cui fa un po' ridere l'odierna indignazione di Massimo D'Alema, visto che una non troppo dissimile operazione l'avrebbe voluta promuovere proprio lui al tempo dell'invereconda bicamerale, quando fu giocato dall'allora meno logoro e affardellato Berlusconi. Se si ricerca un'immediata conferma proveniente dalla periferia del nuovo corso rifondativo, valga la conferenza stampa di Raffaella Paita in contemporanea all'incontro tra i due padri fondatori della Terza Repubblica. Infatti, probabilmente istruita da una mente politica un po' più attrezzata, la Giuditta Burlandiana, con ancora in mano la testa mozzata di Cofferati Oloferne, e già immortalata su tavola da una singolare premonizione caravaggesca, ha fornito l'interpretazione autentica dell'accaduto in terra di Liguria. La sua vittoria ha sventato una congiura antirenziana, tesi per certi versi con qualche barlume di verità, almeno per la parte che riguarda l'aggregazione elettorale vittoriosa della ciclonica rock giovanotta, più ancora degli extracomunitari sviliti dal cinismo del nuovo che avanza a truppe cammellate con l'irrisione di presentare la sordida manovra di compravendita alla stregua di un processo di integrazione democratica, come ormai sta evidenziandosi con grande chiarezza e qualche ammissione decisiva. Il successo è stato determinato dalla conversione sulla candidata delle filiere Berlusconis. Insomma, l'effetto di quel patto del Nazareno al Basilico stipulato alla fine del 2014, nel pubblico convegno di Albisola Superiore, durante il quale Franco Orsi, già senatore di Forza Italia e ora sindaco in quota scaggioliana della cittadina, ha incoronato Paita come candidato ufficiale della propria parte. Ulteriore simmetria tra le dimensioni nazionale e territoriale, investite dalla comune operazione renziana post-Nazareno, è l'apertura di immense praterie per la rinascita leghista, cioè quel partito precipitato nel buco nero delle lauree albanesi, dei diamanti comprati con pubblico denaro e ruberie varie, rilanciato da uno scafato, e niente più Matteo Salvini, mettendo a frutto lo smarrimento della pubblica opinione indignata, che si era illusa sulle capacità risanatrici del rottamatore per finta Renzi, si era bevuta le operazioni all'insegna del voto di scambio mascherato, della paghetta 80 euro. Insospettata resurrezione proprio perché la natura aborre il vuoto anche in politica, ossia i pigolii di innocui personaggi graziosi tipo Civati o grigiamente burocratici alla Fassina, comunque travolti dai furori barbarici di Renzi, la certificata inconsistenza della sinistra rosso antico, scialuppa di salvataggio di reduci da mille naufragi, delle cui sorti biografiche possiamo abbondantemente infischiarcene, dell'inconcludenza compiaciuta del 5 Stelle, paghi di fare opposizione dura e pura a futura memoria. Sempre per quanto riguarda le simmetrie, mentre Paita continua nell'opera di imbarco di pezzi di establishment per tagliare il traguardo e soddisfare l'ansia da carriera, mentre a sinistra si vorrebbe utilizzare il sarcofago del martire Cofferati per conquistare uno o due posti in consiglio regionale e relative prebende, mentre il M5 costruisce una lista a non vincere e favorire oggettivamente il burlandismo per poi aver mano libera nel denunciarlo. In Liguria cresce la candidatura leghista. Quell'Edoardo Rixi, appena incoronato da Salvini futuro governatore, che non a caso marca ostentatamente le distanze anche dai notabili di Forza Italia. Pierfranco Pellizzetti, 23 gennaio 2015.